Un fermacarte, un tagliacarte di osso di bue, un taglierino, un portamine della Staedtler, un nettapipa, uno zippo, una scatola di fiammiferi, una spillatrice, un paio di conchiglie e qualche posacenere, ma anche uno spray Foradil contro l'asma, un calzascarpe, una Bialetti da 6. Questo è un elenco non esaustivo degli oggetti disseminati sulla scrivania di Luigi Malerba, al secolo Luigi Bonardi, scrittore originario di Berceto, in provincia di Parma, ma romano di formazione e adozione, perché diceva a Parma faceva troppo freddo, mentre lui, come gli uccelli che migrano, lui era andato a Roma prima di tutto per il suo clima e poi per la temperie culturale che vi aveva trovato. Gli oggetti che Malerba teneva vicino sulla scrivania li conosciamo perché nel 1985, su invito della rivista Alfabeta, li ha disegnati tracciando il loro ingombro, o forse meglio lo scheletro, su carta bianca, proprio come quando da bambini si disegna la propria mano seguendone i contorni. La serie di disegni si intitola per l'appunto Profili.
Quindi è come se si fosse soffermato a dare attenzione a questi oggetti e è proprio lui che con le sue parole dice: per tracciare il profilo io ho dovuto abbracciare l'oggetto. Abbracciare è un gesto d'affetto, è un gesto che si fa con persone con cui si ha confidenza e significa mettere dentro, e io questo gesto di affetto che faccio con gli oggetti poi lo riempio di parole che sono il mio modo di esprimerli.
Stai ascoltando Le immagini parlano, storie di immagini, fotografi e artisti. 10 opere dalle collezioni valorizzate dalla Fondazione Modena Arti Visive. Un podcast di Radio Papesse. Le scrivanie dicono molto di chi le occupa. Dimmi come stai seduto a tavolino e ti dirò chi sei, scrive Gianfranco Marrone, docente di semiotica all'Università di Palermo. Ci sono scrivanie minimaliste, professionali, caotiche, desertificate, impertinenti, puntuali, tutte straordinariamente corrispondenti alla personalità, alla poetica, all'intero modo d'essere di un autore. Qualche anno fa la fotografa Giovanna Silva, per Doppio Zero, ha fotografato le scrivanie di decine di architetti, scrittori, artisti, filosofi e designer. Le immagini fanno parte della serie Tavoli ed è con curiosità, forse un po' voyeuristica, che ci si avvicina a uno spazio tanto comune, quotidiano e allo stesso tempo privato come quello di una scrivania. Quella di Malerba, intellettuale del XX secolo, si può solo intuire dagli oggetti ritratti per Alfabeta nel 1985.
Malerba è uno scrittore molto ironico, anche comico, no? E tende appunto all'uso paradossale della lingua e delle situazioni. Questo, diciamo, è stato fin dall'inizio una delle sue caratteristiche principali. È un autore che potremmo dire eversivo, cioè che vuole utilizzare la lingua e in generale tutti i sistemi di comunicazione, quindi anche quello del disegno, in questa direzione, per cercare di capire la realtà scardinandola, vedendo quello che c'è sotto, vedendo quello che anche la superficie dice di irriverente.
Lui è il professor Gino Ruozzi. Per molti anni ha insegnato letteratura italiana all'Università di Bologna e Malerba è tra gli autori che più ha studiato.
Quindi anche i profili sono una specie di gioco, di scherzo, anche di scherzo serio, perché naturalmente Malerba, come dice lui stesso nello scritto che accompagna poi l'edizione postuma di questi profili, Malerba non sapeva disegnare, non era un disegnatore, un pittore, eccetera, così, però prende con piacere, con scherzo appunto e con serietà questa specie di prova.
Per Logos le immagini parlano. In mostra a Modena, fino all'11 febbraio 2024, ne sono esposte 11 tavole. Questi profili, scrive Malerba, ci comunicano un'immagine scheletrica del mondo, insufficiente a rappresentarlo. In tutti i casi il profilo racchiude un vuoto, una memoria incerta, un simulacro senza senso. Non resta dunque all'autore che riempire il vuoto lasciato dall'oggetto assente. Qui entrano in scena le parole, le quali possono dare un senso al profilo o a loro volta girare intorno alle immagini da esso evocata. E allora ogni profilo è accompagnato da una frase che gli è scritta dentro, frasi che dicono molto dell'ironia dello scrittore, di un pensiero che scarta al laterale e sorprende tanto il lettore quanto l'osservatore. Perché in stile Malerba nulla è come sembra, o almeno non è solo quello a cui somiglia. Un raschietto, ad esempio, non serve solo per raschiare le macchie d'inchiostro, ma anche i dubbi, le indecisioni, le parole inutili e le incrostazioni della coscienza sporca. Una costellazione di forme esagonali su fondo bianco sono alcuni bulloni raccolti per strada dopo una manifestazione pacifica. Descrizione che insinua il dubbio che pacifica proprio non lo fosse. Il profilo di un oliatore Singer, poi, ricorda di usarlo quando il discorso si inceppa o stride. La spillatrice assomiglia a un pesce-cane e nelle conchiglie Malerba sta ancora aspettando di sentire il mare. Si riconoscono degli occhiali, nonostante il profilo sia un po' incerto perché, per farlo, ho dovuto levarmeli dal naso.
C'è il profilo di una pipa che ricorda Magritte, che ricorda questa assassina Pawn Pip, e che ricorda tante citazioni, dentro alla quale lui scrive: "Ho tentato invano di disegnare anche il profilo del fumo".
E anche laddove descrivano un oggetto in modo rappresentativo, lineare, il contrasto tra la banalità del soggetto e il dettaglio della descrizione sembra sottolineare la sordità dell'intera operazione.
Malerba mette in discussione, per esempio, la certezza della lingua, mette in discussione proprio il sistema di certezze che noi possiamo affidare al cosiddetto realismo. Questa è una delle operazioni principali compiute da Malerba, dare voce al cosiddetto narratore inaffidabile. Una delle caratteristiche di Malerba è quella di pensare che noi andiamo in una direzione e poi a un certo punto invece ci porta in un'altra direzione. E questo lo fa sempre sorprendendoci, e questa è la sua caratteristica, la sua eccezionale caratteristica di narratore, che è quella che ci riserva sempre delle sorprese.
Il critico letterario Paolo Mauri ne ha scritto: "I profili di Malerba eccitano pensieri quasi sempre trasversali. Malerba legge il mondo in tutta la sua ambiguità. Esistere, sembra confidare al lettore, è comunque un paradosso".
Ecco, quindi è uno scrittore, forse anche da questo punto di vista emiliano, molto, molto emiliano, legato alle cose, legato alla realtà, legato alla vita. Poi certo, in questo modo anche di essere legato alla vita, c'è anche quel suo modo di rivoluzionarla, di cambiarla, di vedere quali sono tutti i risvolti possibili e potenziali di questa esistenza. Però l'ho fatto sempre con molto coraggio, modestia e anche, diciamo, voglia di divertirsi.
Tra poco continueremo a parlare di Malerba e del suo stile con Gino Ruozzi. Prima però è bene ricordare Alfabeta, la rivista che all'interno della sua rubrica Prove d'artista gli commissionò i profili. Nata dalla mente creativa di Nanni Balestrini, Alfabeta esce dal 1979 al 1988, anni che vedono l'emergere di una società ideologicamente confusa, di fenomeni come il postmodernismo, l'antistoricismo, il pensiero debole. Maria Corti, che contribuì a fondarla, ricordava l'alta densità culturale che si muoveva intorno alla rivista. Nell'antologia che Bompiani dedicò ad Alfabeta pochi anni dopo la sua chiusura, la Corti scrive: "Ricordo le prime fervide sedute. Non volevamo asservirci ad alcun disegno particolare, ma essere inventori di un disegno nuovo. come esercitare il nostro diritto di intellettuali di fronte al disordine e alle barriere del mondo senza limitarsi a contemplarli. A farsi queste domande furono in 10. Oltre a Balestrini e alla Corti, il direttivo della rivista era composto dall'artista Gino Di Maggio, dal più noto Umberto Eco, dagli scrittori Francesco Leonetti, Mario Spinella, Antonio Porta e Paolo Volponi, dal filosofo Pieraldo Rovatti e dal grafico e art director Gianni Sassi. Intellettuali che, seppur diversi, avevano tutti attraversato gli anni 60 e 70, dando il loro contributo all'acceso dibattito culturale, sociale e politico che aveva caratterizzato quel periodo. A loro si aggiunsero poi Omar Calabrese, Maurizio Ferraris, Carlo Formenti, Lea Vergine, Gillo Dorfles, Achille Bonito Riva e molti altri, tra cui, per l'appunto, Malerba.
E Malerba entra in contatto con Alfabeta perché molti di quelli che sono i protagonisti di Alfabeta sono stati dei suoi amici, in particolare Nanni Balestrini, che è stato appunto uno dei principali animatori di Alfabeta, fondatore di Alfabeta. Quindi Malerba entra in contatto con loro in quanto rappresenta un po' quell'area della letteratura italiana legata anche storicamente al gruppo 63, al quale Malerba aveva partecipato, al quale ha sempre in un certo senso aderito, anche se con un certo distacco. Perché? Perché poi Malerba è stato soprattutto un uomo molto concreto, un narratore molto concreto, quindi diciamo più che un teorico, Malerba è stato un romanziere di fatto che ha lavorato molto sulla narrativa dei racconti. Pensiamo appunto allo straordinario esordio della scoperta dell'alfabeto e poi con i successivi romanzi degli anni 60, Salto mortale e Il serpente, che sono stati veramente dei punti di riferimento anche di scardinamento della narrativa contemporanea.
Fondato a Palermo nel 1963, il gruppo 63 non aveva regole, ma rigettava la tradizione letteraria cercando di superarla con una produzione sperimentale e impegnata politicamente.
Quindi diciamo l'aspetto di carattere teorico e in un certo senso distruttivo, necessariamente distruttivo, che il gruppo 63 attua nei confronti di una narrativa che ritiene appunto invecchiata, superata e di cui prende come esempi Giorgio Bassani e Carlo Cassola. Ecco, il tentativo di cambiare, di trasformare questa narrativa e anche la poesia in una narrativa, in una poesia nuova, appunto di avanguardia, questo tentativo viene messo in atto soprattutto da alcuni narratori, per esempio, che si situano nello stesso tempo, dentro ma anche leggermente a lato del gruppo 63. Perché? Perché credono ancora nella forma del romanzo, credono ancora nei contenuti possibili del romanzo. Mentre invece, dal punto di vista teorico, alcuni esponenti del gruppo 63 ritenevano appunto che la forma del romanzo fosse in qualche modo morta.
Malerba è tra gli autori di Confine. Sicuramente crede nella forma romanzo e senza dubbio crede nel potere della parola.
Malerba punta sempre a spiazzarci. Per esempio quando fa il famoso O, questo cerchio, dove inserisce all'interno di questo cerchio una scritta che è questa. Questo non è l'O di Giotto, ma lo zero di Malerba, tracciato per conto dell'edizione in girasole di Angelo Scandurra intorno a una bottiglia di acquavite di Sette Camini, distillata clandestinamente nel podere di Sette Camini, Porano, Orvieto. Quindi l'O di Giotto, che è uno dei punti di riferimento dei grandi classici appunto del disegno, l'O che diventa lo zero di Malerba. Anche qui diciamo è proprio immediatamente un aspetto giocoso, ironico, tendente appunto al comico e anche alla completa desublimazione del linguaggio. Poi ci riporta in una dimensione che è una dimensione anche molto concreta. Malerba, uomo degli Appennini, di Parma, di Berceto, poi di Parma, che decide di andare a Roma e poi compra anche questo podere, questa tenuta a Orvieto, a Sette Camini, che diventa anche uno dei luoghi della sua narrativa, e lì anche produce per esempio vino, produce acquavite, e quindi mette insieme all'interno di questo gioco un elemento di carattere intellettuale con altri elementi di carattere fisico, di piacere anche fisico, materiale. Questa è un'altra delle caratteristiche che a me piacciono molto, molto di Malerba, che è sempre un autore anche molto legato alla realtà, pur se questa realtà la vuole cambiare, mutare, vuole vederne tutti i risvolti, quelli che noi vediamo in superficie, quelli che noi possiamo prendere nel profondo. Per esempio, quando parla di curvatura e ci presenta invece una linea retta, dove dice la curvatura non si vede, no, ma questo è un primo, ancora parziale tentativo di tracciare il profilo del pianeta. Quindi anche di darci delle idee che noi forse non vediamo in quello che vediamo, e però sono delle potenzialità. Questo è anche il discorso che riguarda la letteratura, che riguarda la lingua. Cioè noi abbiamo delle parole, abbiamo un alfabeto, ma con questo alfabeto possiamo creare delle cose anche inimmaginabili, che ci sovvertono l'idea del mondo, che ci creano appunto altri universi. E questo è quello che in un certo senso con costanza, con fedeltà, per decenni fa Malerba. Farci vedere quello che la normalità riserva, le potenzialità straordinarie che sono contenute nella normalità, quindi anche negli oggetti, anche appunto negli oggetti quotidiani, per esempio in un uovo, no? Anche qua quando ci fa vedere l'uovo e dice uovo di Colombo, uovo sodo, uovo di marmo, anche qui sono, diciamo, delle possibilità, degli interrogativi, e poi ci risponde. C'è uovo e uovo come c'è uomo e uomo. Le possibilità, le potenzialità.
Undici tavole dei profili di Malerba sono in mostra a Modena, nella sede di Fondazione Modena Arti Visive a Palazzo Santa Margherita, dove la collettiva Logos, le immagini parlano, resterà aperta fino all'11 febbraio 2024. Curata da Chiara Dall'Olio, la mostra raccoglie opere provenienti dalle collezioni di fotografia e disegno di Fondazione di Modena e Comune di Modena, ora gestite e valorizzate da Fondazione Modena Arti Visive. Le immagini parlano è una produzione di Radio Papesse. In questo episodio avete ascoltato le voci di Chiara Dall'Olio e Gino Ruozzi. Gli altri episodi sono disponibili alla sezione Digital Room del sito fmav.org, sul sito radiopapesse.org e ovunque ascoltiate i vostri podcast.